Questa della preghiera è proprio una questione interessante da discutere tra noi, è un tema importante della conversazione cristiana, tanto che quando ci si confessa, quelle poche volte che si fa il dialogo di confessione, è proprio argomento di confessione il fatto che non preghiamo, che abbiamo il senso di colpa perché preghiamo poco. Ed è giusto, perché la mancanza di preghiera è effettivamente una mancanza grave, non perché apparentemente distrugga qualcosa, ma perché lascia mancare l'aria, l'asfissia spirituale, l'asfissia della fede, il rachitismo della fede, dipende in gran parte dalla mancanza di preghiera. E le tante scuse, siamo noi i primi a capire che non è che stanno in piedi. Quando si dice, per esempio, non ho tempo, ma il ragionamento è proprio quello lì, che se trovi tempo per la preghiera, il tuo modo di vivere il tempo cambia, perché il tempo mica è una cosa che è lì, il tempo è quello che fai te. Perciò mettere dentro la preghiera vuol dire anche probabilmente cambiare il modo di vivere il tempo, il modo di fare le cose. È una rivoluzione la preghiera, non è solo una cosetta a cui trovare uno spazio. Tra le altre cose, la preghiera butta all'aria tutto, e questo è il problema, appunto, che è grave non pregare. Oppure l'altra obiezione, che uno ci ha provato qualche volta, poi dice è inutile, insomma, non serve a niente, è inutile dire tante parole, tanto il Signore lo sa. E questa è una scusa furba, perché fa finta di parlare bene del Signore, no? Fa finta di tanto il Signore sa tutto, io non ho bisogno di parlargli. In realtà è una scusa per non pagare le tasse, È una scusa per non esporsi, perché la preghiera è un passaggio necessario perché i nostri desideri passino nella parola, e questo è uno sforzo indispensabile per chiarire ciò che noi desideriamo. Cioè, finché uno non si esprime, non sa bene cosa desidera. Può desiderare tutto, va bene tutto, quello che ha voglia. Quando uno parla, attua un processo di giudizio sul desiderio, lo determina, lo giudica, lo sceglie anche. E quindi il pregare è fondamentale per chiarire ciò che noi veramente vogliamo e per tentare di incontrare un altro. Anche nel momento in cui nella preghiera, per esempio, uno dice ma non mi viene in mente niente, ma mi sembra di crepare a star lì 2 minuti in silenzio. Ma questa è una misura terribile, ma utilissima, dell'alterità. Questo essere costretti a capire che non sei solo tu e i tuoi desideri, le tue voglie, ti stanchi 2 minuti, cambi, fai qualcos'altro, desideri qualcos'altro. E così uno è sempre disperso. Non fa mai, appunto, non assume mai il rischio di porsi radicalmente di fronte alla questione di sé e dell'altro, perché il silenzio di Dio ha questo grande valore. Quindi pregare non bisogna trovare tante parole da dire, bisogna solo provare a scavalcare questa soglia della paura per porsi davanti al niente in qualche maniera, perché il niente è un passaggio terribile all'altro, proprio altro. Basterebbe questa cura del silenzio, questa prova del buio, 1 minuto al giorno, per scavare nella nostra anima un tipo di profondità che se no non è mai aperta. Si resta sempre in superficie, no? Si continua a parlare, si continua a ansioleggiare, si continua a preoccuparsi, si continua a cercare di vedere qualcosa, di far entrare qualcosa, no? In questo senso abbiamo i sensi di colpa perché capiamo che non c'è scusa che tenga, non c'è sostituto possibile, neanche andare a fare un corso di esercizi, neanche a leggere un libro o neanche a scrivere un libro. Guardate, io conosco qualcuno, siccome conosco un po' me stesso, che parla molto di preghiera, che scrive magari molto, ma non è detto che chi scrive o chi parla preghi. Quindi non servono tanto le scuole di preghiera, discorsi sulla preghiera, la teologia della preghiera, come non serve neanche dire tanto io sono bravo. Tutte ste robe qui non sono la preghiera. per pregare bisogna proprio provare a pregare. Ecco, questa è la prima cosa che vorrei scambiare, appunto, in questa fraterna conversazione nella quale tutti cerchiamo di essere aiutati, perché nessuno è capace, no? Non credete che qualcuno sia capace di pregare, neanche quelli che leggono il breviario pregano. La seconda cosa che mi piacerebbe scambiare su quello che dice Gesù: l'attenzione alla preghiera pagana. Qual è la preghiera pagana? È quella che l'uomo dice di fare spontaneamente, perché quando noi siamo messi alle strette, anche in confessione è così, no? Uno dice: non dico le preghiere, poi tu gli dici: è una cosa seria questa. Lui dice: però a modo mio prego, no? Passo avanti al cimitero, io un requiem lo dico, comunque qualcosa, no? A modo mio. Per esempio, quella preghiera che si fa quando c'è la schizza, che facciamo tutti, no? Basta avere un esame difficile di qualsiasi tipo, medico o universitario, che la preghierina si dice: state sicuri, non c'è nessuno che non fa la preghierina in quell'occasione. La preghiera di colui che si trova in una prova e non vede la via d'uscita, la preghiera di chi invoca una forza superiore per aiutarlo, insomma, la preghiera di chi prega nella disgrazia e si dimentica quando sta bene, come se la religione, perché i pagani hanno la religione, no? I pagani non sono quelli, non sono atei, chi l'ha detto? Il paganesimo è pieno di religiosità, anche ricca di religiosità. Quella religione a cui si fa ricorso solo nel bisogno. Il pagano non è l'uomo senza religione, ma l'uomo per il quale la religione è una specie di bottega, è una specie di legge regionale di elargizione, di benefici. Ci si va quando c'è qualcosa che serve, con la violenza sotterranea, tipicamente mercenaria, che se poi non viene elargito il beneficio, allora si dice: non ci vado più. Lascia perdere il Dio inaffidabile benefattore. Questa è la preghiera pagana, cioè di colui che sa quello che deve chiedere. Lo so bene cosa devo chiedere, semmai metto alla prova Dio se poi risponde. Il cristiano invece, avete visto nella figura del discepolo, il cristiano incomincia proprio col dire che non è capace di pregare, che non sa cosa chiedere. E chiede a Gesù di insegnargli a pregare. Signore, insegnaci a pregare. Cioè, la preghiera cristiana nasce nel momento in cui uno vuole entrare, vuole incominciare, vuole nascere a una cosa che lui non sa cos'è. No. Signore, insegnaci a pregare come Giovanni Battista ha insegnato ai suoi discepoli. La preghiera qui è intesa come una via. Non è tanto una formula, anche se il Padre Nostro poi è una bellissima formula, ma non è in quanto tale, credo, che è radicalmente cristiana. Il giudaismo aveva formule così. È in quanto istituisce un cammino cristiano, è una scuola di vita, è un modo di indicare come si fa a iscriversi nella propria vita, nel movimento di Gesù, nel movimento filiale. Perché appunto Gesù ci insegna ad essere figli. La preghiera è partecipare alla preghiera del figlio prediletto nello spirito del figlio e di figli. E allora nasce questo cammino cristiano stupendo che la lettura un po' ridicolmente, la lettura di Abramo suggeriva, no? Questo movimento della preghiera di Gesù, che nel riconoscimento del Padre nostro riconosce il mistero della fraternità. Cioè, la preghiera cristiana è quella di chi incomincia a capire che la parola di ogni uomo è degna di essere ascoltata. Non si può andare a Dio senza ascoltare i fratelli. La preghiera di tutti si raccoglie nella preghiera dell'uno, il quale restituisce a ciascuno la dignità di figlio. È in questo movimento dell'amore che sta la via cristiana della preghiera. Cioè, capite com'è suggestivo il discorso? Il pagano è quello che va là a Dio e dice: a me serve questo, poi lo prende e va. Ma questo è l'atteggiamento più ateo che ci possa essere, dal punto di, se lo prendiamo così, che la preghiera nasca dal bisogno è molto umano, ma che essa sia chiamata a convertirsi al gioco dell'amore, questo è ciò che Gesù ci insegna. In questo gioco che è il mistero di Gesù, il quale è Dio che ascolta tutti e raccoglie tutti in uno, perché i tutti non sono una massa, ma sono uno a uno davanti a Dio. La preghiera deve aiutarmi a capire che Dio mi è padre e sta guardando tutti i miei fratelli uno a uno come i suoi figli. E allora la preghiera incomincia a parlare cristianamente, incomincia a suggerire le cose cristiane. Per esempio, dice Gesù, tu dovresti tutti i giorni coltivare nella tua parola e fare in modo che la tua parola istruisca i tuoi desideri con queste parole simili. Padre, venga il tuo amore su questo mondo, che il tuo beneplacito verso i piccoli, verso i poveri scenda su questa terra, che la divina dolcezza cali sul mondo. Questo chiede la preghiera. E poi allora istintivamente viene subito da dire che tutti i figli dell'uomo mangino, dacci oggi il pane quotidiano, che noi appunto ci sentiamo subito responsabili del mangiare di tutti, perché se non mangiano crepano, perché se non mangiano diventano cattivi, perché se non mangiano hanno paura, perché il mangiare è la vita. Pensate a tutti i temi dell'economia, a tutti i temi della giustizia. E fa che il tuo amore, il fatto che voi tre andate d'accordo, diventi la regola dei nostri rapporti, perdona a noi, la tua misericordia verso la violenza dell'uomo, sia capace di convertirci al perdono reciproco, al lavoro per la pace, per la concordia, per la solidarietà. Vedete cosa chiede la preghiera? Se noi provassimo tutti i giorni davvero a dire il Padre nostro, pensassimo tutto il giorno queste cose, le dicessimo tutto il giorno, convertissimo tutto il giorno i nostri desideri, le paure, le ansie, i progetti, i ricordi, gli affetti, i rapporti, li convertissimo alla luce del Padre nostro, in questo mistero, in questo laboratorio misterioso della paternità e della fraternità che è il Padre nostro. Questa è l'opera di Gesù. Cioè, io magari vengo a pregare perché mi fa mal la pancia stamattina, dico: Signore, fammi passare il mal di pancia. Questo è il pagano. In realtà, incontrando il Signore, appunto, che soffre per il mal di pancia di tutti gli uomini e che lo soffre davvero anche lui fino alla radice e che vuole consolare, che vuole, torno a casa col comandamento appunto di accettare questa mia situazione come una situazione da cui vivere una forma comunque d'amore, una forma di fraternità. E allora forse si incomincia a intuire un altro aspetto della preghiera che ci fa problema, no? Quello dell'infallibilità dell'esaudimento. Quando dice Gesù: se tu chiedi, io ti do. Però avete visto cosa dice? Io ti do lo Spirito. Non ha detto: se tu chiedi, io ti do quel che chiedi. Se tu chiedi, io ti do lo Spirito. E incomincia con quel discorsino interessante rivolto a noi, no? Quando noi abbiamo dei dubbi che il Signore non ascolti, Gesù dice: ma vuoi che il Signore non ascolti? Guarda in giro, ma guarda te stesso. Difatti è così nella vita, tante volte tu non ascolti una domanda giusta, ascolti solo la domanda più insistente. Quando uno è molto insistente, tu alla fine cedi, anche con la carità, non è che tu fai la carità a quello che ha più bisogno. Se uno ti tira la giacchetta in mezzo alla strada, tu alla fine gli dai qualcosa, anche solo per vergogna, anche solo perché te ne liberi, anche solo per fastidio, no? Poi guardate quella persona lì che si comporta malissimo, ma guardate per suo figlio cosa fa. Se noi che siamo cattivi diamo cose buone ai nostri figli, almeno quelle che crediamo buone, Ma volete che il Signore, appunto, che aspetta solo di sentirsi chiamato, che vuole solo esserci padre, che vuole solo aiutarci, non ci aiuti? Quale padre? Se il figlio gli chiede un pesce, gli darà un serpente, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione. Se dunque voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ecco cosa ci dà il Signore e cosa bisogna chiedere al Padre celeste. Perché a quelle terrestri invece gli puoi chiedere le sigarette o la mancia o il motorino. Mica lo devi chiedere al Padre celeste sta roba qui. I beni terreni, i soldi, la fortuna, la salute, lo chiedi alle persone che te lo possono dare. E queste cose, vi dirò francamente, molte volte le ottengono di più i furbi, anche i disonesti, di per sé. No? Il Padre celeste ci dà infallibilmente, se glielo chiediamo, lo Spirito. Ma tu prova a dire a una mamma che ha un figlio che si droga, che cosa se ne fa dello Spirito? O uno che ha una persona carissima ammalata grave e uno gli dice io ti do lo Spirito, a che cosa serve? Serve a niente. Questa è la legge del non essere Dio. Serve a niente. Le cose che servono sono quelle che sono più basse di noi. E quelle ci dobbiamo arrangiare, quelle capitano, quelle se siamo forti, se siamo furbi, se ci va bene, ci arrivano. Se ci va male, se ne van via. Lo Spirito non serve a niente in questo senso. Ma lo Spirito ci dà la capacità di amare, di continuare ad amare in qualsiasi situazione. Se l'amore è niente, allora non serve a niente. Ma se per caso l'amore è quello che resta, se per caso l'amore è l'eterno di ciò che è terreno, se l'amore è ciò che niente sconfiggerà neanche la morte, passerà tutto ma non l'amore, beh, allora che Dio ci dia l'amore è importante. Lo Spirito ci dà la possibilità di vivere la salute, la malattia, il successo, la disgrazia, cercando di amare, cercando di restare nell'atteggiamento del figlio, dove ci potrebbe essere una rabbia, una ribellione, dove ci potrebbe essere l'odio, dove ci può essere la morte. Lo Spirito ci dà di continuare a vivere, appunto, a credere, a stare legati, a aver fiducia, ad essere buoni, fino in fondo. Non per essere amaro o crudele, ma il nostro atto ultimo in questo mondo, quello che in qualche maniera deciderà tutto, quando la morte ci tirerà via tutto, resterà la possibilità di morire ribellandoci, dicendo che questi disgraziati non sono stati capaci di tenerci vivi, o la possibilità di restare buoni fino all'ultimo, di ringraziare di essere uomini, di aver fiducia nella grazia di essere stati uomini, di guardare con dolcezza l'ultima persona che sarà vicino a noi. Questo è l'amore che lo Spirito ci dà. E del resto noi siamo stati salvati proprio da questo atto d'amore di Dio che muore in croce. La morte di Gesù ci salva proprio perché nella morte Gesù ha avuto fede e ha amato, o ha ricevuto lo Spirito, o ha donato lo Spirito. Lo Spirito ci insegna ad amare sempre, a restare fratelli, e a far venire così su questa terra il regno di Dio. Questo è ciò che il papà ci vorrebbe garantire fino alla fine, il tesoro non scalfibile che fa la nostra vera grandezza, la dignità che nessuno ci può togliere, quella di poter chiamare mamma, papà, fino all'ultimo.